Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 29 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'8 e il 9 giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo, ma c'è una data molto più vicina che chi vuole esprimere il proprio voto ma non vive più nel proprio comune di residenza deve segnarsi sul calendario. È quella di domenica 5 maggio. Alla fine di questa settimana cesserà la possibilità di fare domanda per votare fuori sede. È la prima volta che viene data la possibilità di votare in un comune in cui non si ha la residenza. Una possibilità che però non è stata data a tutti, ma soltanto agli studenti. Chi vuole godere di questa possibilità deve fare domanda al proprio comune di residenza usando un modulo fornito dal Ministero dell'Interno in cui bisogna indicare l'indirizzo di residenza e quello temporaneo di domicilio, cioè dove si abita effettivamente adesso. Il modulo può essere presentato di persona agli uffici del comune. Cosa difficile però se non si vive appunto più nel proprio comune di residenza, oppure può essere inviato via email. Entro il 4 giugno poi il comune di domicilio deve rilasciare allo studente che ha fatto domanda una attestazione di ammissione al voto, con la quale viene confermata la possibilità di votare nella città in cui si abita e viene indicato il seggio in cui farlo. Il seggio assegnato agli studenti fuori sede cambia in base all'organizzazione delle circoscrizioni elettorali, ossia le parti in cui viene diviso il territorio nazionale e in base alle quali verranno eletti gli europarlamentari. In Italia, per le elezioni europee, tutto il paese viene diviso in 5 grandi circoscrizioni elettorali: nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. Se l'indirizzo di residenza e quello di domicilio si trovano nella stessa circoscrizione, per esempio nel caso di uno studente che da Bari si sposta a Napoli, lo studente fuori sede potrà votare nella sezione ordinaria del proprio comune di domicilio, insieme a tutti gli altri cittadini. Se invece l'indirizzo di domicilio è in una circoscrizione diversa rispetto a quello di residenza, come nel caso per esempio dello stesso studente di Bari che invece va a studiare a Varese, in questo caso dovrà votare in sezioni speciali istituite nel capoluogo di regione. Quindi in questo caso, che era il domicilio a Varese, dovrà andare a votare a Milano. Ovviamente se invece il domicilio è Milano, si ritroverà nella stessa città. Il nuovo sistema introdotto per le elezioni europee permetterà a tutti gli studenti fuori sede di votare per i candidati della propria circoscrizione elettorale di origine, indipendentemente da dove si trovano. Se quindi siete studenti o ne conoscete che vogliano votare alle elezioni europee da fuori sede, ditegli di cercare su Google informazioni aggiungendo Ministero dell'Interno nella ricerca, così vi esce il sito ufficiale a cui fare riferimento. Rimango in tema elezioni europee perché ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che sarà candidata come capolista in tutte le circoscrizioni. Lo stesso annuncio ha fatto Carlo Calenda, che ha detto che sarà candidato anche lui in tutte le circoscrizioni. Così, dopo la candidatura di Antonio Tajani e Elly Schlein, praticamente quasi tutti i leader di partito, tranne Salvini, Renzi e Conte, si presenteranno come candidati alle elezioni europee. Con un piccolo dettaglio. Tutti loro, se saranno eletti, cosa molto probabile, in realtà non andranno poi a ricoprire il ruolo di parlamentare europeo. Perché candidarsi allora? Per un semplice motivo. Il nome del leader di partito attira molti più elettori a esprimere il voto di preferenza e assicurare il risultato della lista in cui il leader stesso è candidato. E qui viene da chiedersi se chi scrive il nome di Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani o Carlo Calenda voglia farlo per dare loro una sorta di legittimazione, oppure se questo concetto che li votano per un qualcosa che poi non faranno non lo sanno o semplicemente non gli interessa. Ora lasciamo un attimo da parte il motivo per cui lo fanno loro, ma io elettore, che vado nel mio seggio elettorale e scrivo il nome di un candidato o di una candidata che so per certo che poi, anche se arriverà prima, in realtà non andrà al Parlamento europeo, perché lo faccio? Sarebbe interessante se, al di là di quale partito si abbia intenzione di votare, tra i cittadini, tutti i cittadini, circolasse l'accordo di non votare il leader di partito. Cioè, semplicemente votiamo per qualcuno che poi, a fare il parlamentare europeo, ci va davvero. Ora, al di là di questa parentesi, c'è un secondo motivo per cui i leader si candidano, oppure no, ed è l'affermazione della leadership all'interno del proprio partito. Prendere più voti di tutti, essere determinante nell'alzare una percentuale di voto, ovviamente legittima ancora di più la forza del leader. Sarà molto probabilmente così per Giorgia Meloni. Dall'altro lato, invece, se state pensando al perché il leader della Lega Matteo Salvini non abbia voluto mettere il proprio nome sulle liste elettorali, probabilmente il motivo su cui state ragionando è proprio quello giusto. Al contrario, il ministro degli esteri e il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, l'ha messo apposta il proprio nome, perché in questa sfida elettorale spera di riuscire a fare in modo che il proprio partito superi quello di Salvini, che però, appunto, possiamo dire si sia tirato fuori dal gioco. Ci fosse stato il suo nome e davvero la Lega arrivasse dietro a Forza Italia, la sconfitta per lui sarebbe ancora più grande. In tutto ciò, vi ho fatto soltanto nomi senza parlarvi minimamente di quali sono i programmi con cui si candidano questi leader. A parte gli slogan di chi è a favore di più Europa e chi meno, speriamo di riuscire a capirli presto. L'avete già sentita l'espressione ergastolo della patente? La sta usando Matteo Salvini per indicare una delle modifiche al codice della strada in discussione in Parlamento e l'ha usata settimana scorsa ospite da Bruno Vespa a 5 minuti, su Rai 1. Il conduttore ha citato un incidente stradale avvenuto il 6 aprile in provincia di Salerno. Una donna, ora indagata per omicidio stradale e risultata positivo all'alcol e alle sostanze stupefacenti, ha travolto con il suo SUV l'auto di due carabinieri in servizio, poi morti. Salvini ha detto che in un caso come questo c'è il ritiro della patente a vita. E alla domanda di Vespa se intendeva che con la riforma del codice della strada è previsto questo tipo di pena, sempre Salvini ha risposto così. C'è il cosiddetto ergastolo della patente. Nei casi gravi di reiterazione, tu la patente non la puoi più vedere. Pagella Politica ha controllato che cosa c'è scritto davvero nella riforma del codice della strada. E non è vero che contiene l'ergastolo della patente. Facciamo un passo indietro però e partiamo dall'omicidio stradale. È un reato punito dal codice penale con la reclusione in carcere da 2 a 7 anni. Se l'omicidio viene commesso in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, la pena aumenta e si rischia una reclusione fino a 12 anni. Il reato di omicidio stradale è stato introdotto dal Parlamento con una legge approvata a marzo del 2016. La stessa legge ha modificato anche l'articolo 222 del codice della strada, che contiene le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. La modifica ha stabilito che chi è condannato per omicidio stradale subisce la revoca della patente, che a seconda della gravità del reato non può più essere conseguita per un certo periodo di anni. La revoca dura di base 5 anni, ma può arrivare fino a 12 se chi ha commesso il reato è fuggito dopo l'incidente e non ha prestato soccorso. Le pene sono più severe per chi commette un omicidio stradale sotto effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. In questo caso la revoca della patente dura di base 15 anni, ma può scendere a 10 anni se all'incidente ha concorso anche la vittima con una condotta colposa, dovuta per esempio a negligenza o imperizia. Poi, queste sono le regole attuali stabilite dalla legge, la revoca della patente può arrivare fino a 20 anni se chi ha commesso il reato è già stato condannato in passato per guida in stato di ebbrezza media o grave, o se in questo stato ha causato un incidente. Discorso analogo vale per la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso la revoca può arrivare a durare fino a un massimo di 30 anni, nel caso in cui chi ha commesso l'omicidio stradale sotto l'effetto di alcol o di droghe si sia dato alla fuga o non abbia prestato soccorso. A differenza della sospensione, dopo una revoca della patente, per ottenerla di nuovo bisogna rifare l'esame. E come dicevo, queste sono le regole attuali. La legge sull'omicidio stradale è stato il risultato di un articolato dibattito in Parlamento iniziato con l'unione di vari disegni di legge. Tra i vari appunto, due di questi avevano proposto di introdurre la revoca a vita della patente come pena per chi veniva condannato per omicidio colposo. Questa ipotesi, chiamata in gergo giornalistico ergastolo della patente, è stata poi scartata durante l'esame della legge in Commissione Giustizia del Senato. Per esempio, in una seduta del 24 marzo del 2015, l'allora presidente della Commissione di Forza Italia, Francesco Nitto Palma, aveva sottolineato che la revoca a tempo indeterminato della patente rischiava di essere incostituzionale. In un'altra seduta del 21 aprile 2015, lo stesso dubbio era stato sottolineato dal relatore del disegno di legge, il senatore del Partito Democratico Giuseppe Cucca, secondo cui la revoca permanente della patente non era difendibile sul piano della legittimità costituzionale a causa della definitività dei suoi effetti. In altre parole, la possibilità di punire il reato di omicidio stradale con la revoca a vita della patente è stata scartata allora perché questa sanzione rischia di essere giudicata incostituzionale e i motivi, tra gli altri, sono perché l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi non può esserci una condanna a vita di questo tipo e per questo motivo si è optato per una revoca della patente fino a un massimo di 30 anni. Come dicevamo prima. Ora, se si guarda il disegno di legge per riformare il codice della strada presentato in Parlamento a settembre dell'anno scorso dal ministro Matteo Salvini, non contiene la revoca a vita della patente. Il testo è stato approvato dalla Camera a fine marzo con alcune modifiche, ora deve essere esaminato in Senato prima di diventare legge. Se poi saranno introdotte altre modifiche, allora il testo dovrà tornare alla Camera. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.